Questo è quanto suggerisce il contadino, conservare il seme, perché quando il po' si sarà ritirato, la terra seccherà, sarà più ricco di vivo portato dall'esondazione, il seme produrrà ancora frutti meglio di prima. Conservate il seme. Qual è il seme? Ce lo dirà lui. Il seme è la speranza per essere veramente certezza, ha bisogno della certezza della fede, ma comunque non ci si allontana. Il seme è Gesù Cristo nella nostra vita, che cerchiamo di conoscere e di amare e di seguire tutti insieme come una grande famiglia. Sia lodato Gesù Cristo.
Beh, dopo una presentazione del genere, poi detta da lui solitamente. Vabbè, grazie a Padre Leone, grazie alla comunità dei confratelli di Basella che hanno voluto con coraggio me questa mattina. Devo dire che solitamente sono abituato a lavorare dietro le quinte, cioè nel senso che è la prima volta che faccio un incontro del genere. Forse non sarà l'ultima, perché credo che ormai sia arrivato il momento che alcune cose vanno esplicitate anche pubblicamente, non soltanto attraverso i media, come può essere un quotidiano, come può essere un social media, insomma, bisogna anche riprendere il contatto fisico, la vicinanza fisica che è fondamentale. Ringrazio Padre Antonio che mi ha invitato, ci siamo sentiti in queste settimane, in questi mesi, riguardo il tema della speranza, che penso sia la cosa più difficile di cui parlare, perché quando mi ha dato il titolo dell'incontro qui a Basella, per quanto riguarda noi passionisti, questo incontro è entrato un po' nella mitologia, cioè nel senso che tutti quanti noi passionisti sappiamo che questo incontro negli anni è uno degli incontri fondamentali dell'intera congregazione nel mondo, insomma. E poter essere qui all'inizio di una ripresa, parlare di speranza, mi riempie di orgoglio, ma anche di tanta responsabilità. Quindi ringrazio per la fiducia che mi è stata concessa. Parlare di speranza, insomma, non è facile, perché si parte sempre dalla parola di Dio, da quello che Paolo l'Apostolo scrive ai Romani al capitolo 15, versetto 13: il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Un versetto in cui la speranza viene citata in poche righe due volte. Si parla di fede, si parla di carità, ma quasi mai parliamo della terza virtù che è la fede. Come parlare di fede, ma soprattutto come vivere la fede nella speranza e nella carità? Non è semplice, io non ho un ricettario, non ho delle formule da darvi per dire la speranza è questa, bisogna viverla in questo modo. Ognuno di noi vive la sua storia personale, che è fatta di cose belle e cose brutte. Ciascuno di noi poi è chiamato nella sua esperienza, nella sua storia, nel luogo dove abita, a incarnare questa virtù che ti tiene su nella vita. È una cosa avere fede, una cosa è vivere nella carità, una cosa è sperare quando invece tutto sembra intorno a te privo di speranza. Come fare a sperare? Se mi è stata diagnosticata una brutta malattia, come fare a sperare se mio figlio o mia figlia sono disperati? Come fare a sperare se mi sento solo, abbandonato e isolato? Come fare a sperare se ho perso il lavoro? Come fare a sperare se il Covid mi ha portato via persone a me care? Come fare? Cioè, io non ho queste risposte e non ho voglia di darvele le risposte. Sono qui per cercare insieme a voi una strada da seguire affinché possiamo aggrapparci a Gesù Cristo e in Lui trovare la nostra speranza. Perché la nostra unica speranza è una persona che si chiama Gesù. Se davanti a noi abbiamo questo orizzonte, abbiamo questo traguardo da raggiungere, perché è un traguardo da raggiungere, cioè fatica, significa mettersi in cammino, allora forse ce la faremo. Cercherò di parlarvi di speranza attraverso la mia esperienza personale, che non è da seguire, non è ad esempio. Semplicemente vi racconto quello che è successo alla mia vita, quello che è successo alla mia esperienza di uomo, di religioso e di sacerdote. E lo farò attraverso la letteratura, il cinema e la musica, che sono le espressioni artistiche che mi tengono su e mi hanno tenuto su nel periodo del Covid. Quando è iniziato il Covid, io ho vissuto una terribile esperienza legata alla vita dei miei genitori. I miei genitori si sono ammalati contemporaneamente, proprio quando è iniziato il Covid. Io vengo dalla Calabria. In Calabria non abbiamo il sistema sanitario che avete qui in Lombardia. È noto a tutti quello che accade in Calabria. E vi posso garantire che quello che si legge e si vede sui giornali e in televisione è niente rispetto all'esperienza terrificante che viviamo noi calabresi nella sanità pubblica. Quindi pensate, pieno Covid, improvvisamente i tuoi genitori si ammalano gravemente, perché poi papà da lì a poco è morto di cancro, mentre mia madre è ormai cieca, disabile, insomma, a letto immobile. Avere entrambi i genitori in ospedale ed essere l'unico della famiglia che poteva in qualche modo sostenerli, per me è stata una prova durissima, una prova che ha messo in crisi la mia fede cristiana, non la mia vocazione, perché la vocazione deriva poi dal rapporto con Cristo. È stata un'esperienza terrificante che ha fatto vacillare la mia fede. E non mi vergogno a dirlo, perché sono un uomo. Noi sacerdoti, a parte Padre Leone che è un Superman, però noi sacerdoti, almeno quelli più giovani, qui ci sono i novizi, non li voglio scandalizzare assolutamente, Padre Leone, devo stare attento che svio i nostri giovani su altre strade. Pensate, apro una parentesi e la chiudo. Quando Leone ebbe il coraggio, anni fa, di propormi come direttore degli studenti di teologia, mi presentò a Roma ai superiori in questo modo: vi presento l'anticristo. Così fu la sua introduzione a Roma. Ci ho portato l'anticristo a Roma, nel senso buono del termine. E proprio perché ho un mio modo, un mio approccio alle cose, alla realtà, alla vita, che magari non è uguale a tanti altri, ma per difetto, non per pregio. Insomma, arriva questa esperienza terrificante e tutto comincia a vacillare. Comincia a non sentire la presenza di Dio nella tua vita, ti senti abbandonato e cominciano i veri problemi. Perché non solo devi occuparti dei tuoi genitori, ma hai una responsabilità verso la tua comunità religiosa, quindi hai fratelli anziani di cui ti devi occupare, e in più hai una parrocchia. E non soltanto, perché in diocesi sono responsabile dell'ufficio scuola. Quindi improvvisamente mi sono trovato sulle spalle quattro responsabilità diverse e non sapevo da dove cominciare. Non sapevo cosa fare. Se quando ti crolla tutto addosso e tutti ti chiamano perché tu devi risolvere i problemi degli altri, quando invece tu cominci ad avere problemi serissimi, diventa veramente durissima, diventa difficile. A un certo punto si spegne la luce, non sei più una guida per nessuno, perché non riesci a guidare te stesso, a trovare una stabilità nelle cose che ti accadono. Mentre in tutto quel guazzabuglio che era successo, tutti ti chiamavano, tutti ti cercavano, tutti da te volevano una risposta. Perché io ero il prete di famiglia, io ero il superiore, io ero il parroco, io ero il direttore dell'ufficio scuola. È stata l'esperienza più brutta della mia vita. Come ne sono uscito? Non lo so. Sinceramente non lo so. Ne sono uscito perché il Signore ci vuol bene. L'unica cosa che ho fatto è avere un po' più di pazienza rispetto al passato. Solitamente sono una persona molto istintiva e agisco per istinto. Sapevo che invece bisognava avere pazienza e vivere alla giornata. Dice: Signore, come quando recitiamo il Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Cioè, Signore, dammi oggi ciò che mi serve. Non penso a domani, a dopodomani. Oggi dammi tutto ciò che mi serve per fare ciò che sono chiamato a fare. E ho avuto pazienza, anche se poi la fede piano piano scemava. Quante messe ho celebrato senza sentire la presenza di Dio. Io quando celebro l'Eucaristia provo una forte emozione, la proviamo tutti. A volte sì, la celebriamo, come dire, con ovvietà, siamo abituati. Ed è quella ovvietà che ti aiuta comunque a vivere ordinariamente. Però molto spesso ti emozioni, ti commuovi celebrando l'Eucaristia. Io zero, non sentivo niente, 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 ed era terribile. Io tornavo in sagrestia, sudavo freddo, dicevo, ma come, Signore? Ma dove sei? Non ti sento più neanche nell'Eucaristia. Come fare a sopravvivere? Perché poi si tratta di sopravvivenza. Mi sono aggrappato alle cose che mi piacciono di più, che sono la letteratura, la musica soprattutto, e qualcosa di cinema, ma non sono un grande appassionato di cinema, sono abituato ad ascoltare, quindi io non guardo la TV che sono anni, non so quello che accade nel mondo e non mi interessa. E ho vissuto questa esperienza stranissima della salvezza attraverso l'arte. Ho incontrato casualmente questo libro, I misteri, di Charles Péguy. Io non conosco il francese, quindi non so come si pronuncia. C'è questo, il mistero dei santi innocenti, che inizia in una maniera pazzesca e parla proprio di speranza. Quando incontrai queste pagine rimasi fulminato, però poi nella mia vita è arrivato Dante Alighieri, la Divina Commedia, è arrivato il Miguel Magnara, sono arrivati i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Sono state letture che mi hanno veramente aiutato a sopravvivere. Vi leggo le prime pagine, si legge in maniera molto veloce, poi vi farò ascoltare anche delle canzoni, vi farò vedere anche delle scene di film. Sentite cosa è scritto in queste pagine. Io sono, dice Dio, padrone delle tre virtù. La fede è una sposa fedele, la carità è una madre ardente, ma la speranza è una bimba piccina. Io sono, dice Dio, il padrone delle virtù. La fede è quella che tiene duro nei secoli dei secoli, la carità è quella che dà se stessa nei secoli dei secoli, ma la piccola speranza è quella che si leva tutte le mattine. Io sono, dice Dio, il Signore delle virtù. La fede è quella che è tesa nei secoli dei secoli. La carità è quella che si distende nei secoli dei secoli. Ma la mia piccola speranza è quella che tutte le mattine ci dà il buongiorno. Io sono, dice Dio, il Signore delle virtù. La fede è un soldato, è un capitano che difende una fortezza, una città del re. Pensate, io questo capitano non ce l'avevo più, perché non avevo più fede. La carità è un medico, è una piccola suora dei poveri, che cura i malati, che cura i feriti. Ma la mia piccola speranza è quella che dice buongiorno al povero e all'orfano. Io sono, dice Dio, il Signore delle virtù. Ecco, io mi sono sentito orfano, non solo orfano di padre, poi vi racconto un'esperienza sull'orfananza. E gli amici di Comunione e Liberazione, a cui appartengo anche, lo sanno, sanno questa storia, voi passionisti non la sapete. Io per 51 anni non ho avuto nessun rapporto con mio papà, zero. Zero, proprio zero. Figura paterna nella mia vita non c'è mai stata. Si ammala papà di cancro, proprio nel periodo di Covid, e mio padre mi chiede di aiutarlo, perché essendo sacerdote potevo accedere in ospedale. Gli davano un permesso speciale di poter entrare. E da lì, grazie anche alla lettura di Dante Alighieri, sono riuscito a ritornare da lui con molta difficoltà, però alla fine ce l'ho fatta. Però ho vissuto, poi subito appena ho recuperato la mia esperienza di figlio, ho dovuto fare da padre a mio padre, perché succede sempre così con i genitori. Nel momento in cui ho fatto da padre, sono stato figlio di mio padre per 2 giorni, 3 giorni, il tempo di riconciliarci. Poi subito dopo ho dovuto fare io da padre a mio padre, proprio lo prendevo come un bambino, sceglievo per lui le cure, eccetera. Da lì è poi morto. Quindi io mi sono trovato orfano di un Dio che non sentivo più, mio padre, e di un padre che avevo ritrovato ma che avevo perso, che era morto e sepolto. Quando ho letto queste righe, io mi sono fermato, ho detto, beh, forse qualcosa Dio ancora, qualche briciolo di bontà Dio nei miei confronti ce l'ha, se dice che è vicino al povero e all'orfano. Poi vai a leggere l'Antico Testamento e ti accorgi che la categoria degli orfani, la categoria degli orfani e delle vedovi sono quelle preferite da Dio, no? L'orfano è una delle categorie che Dio ama di più. Allora capisci che non sei solo, capisci che comunque uno sguardo su di te c'è. Ora, questa esperienza, che io vi posso parlare solo di questa esperienza, di come poi la speranza è nata all'interno di questo dolore. Perché, ripeto, non ho delle ricette da darvi. Io potevo prepararmi anche una catechesi biblica sulla speranza e non comunicarvi nulla. E forse, secondo me, proprio parlando anche con Padre Leone, dobbiamo smetterla di parlare in questo modo alla gente. Perché passiamo sopra le teste delle persone senza dire niente, senza collegare la vita di Dio alla nostra. Accidenti, Dio si è fatto carne, Dio si è incarnato nella nostra esperienza. E perché si è fatto carne? Io Dio lo devo vedere, lo voglio vedere. E in che modo si incarna Dio nella mia esperienza? Attraverso una compagnia. Cioè, è necessario che qualcuno mi ricordi che Dio è mio padre. Cioè, ho bisogno di un amico, di una persona che mi stia accanto, che mi ricordi con la sua amicizia che io sono voluto bene da qualcuno. Senza questa compagnia, la virtù della speranza non può esistere. Sfido chiunque teologo esperto di spiritualità a dimostrarmi il contrario. Io a 52 anni sono stanco di chiacchiere, sono stanco di belle prediche, sono stanco di persone che mi dicono Dio ti ama, sorridi. Ma col cacchio che Dio mi ama e sorridi quando io sto soffrendo. Io gli dico, prova a prendere la mia croce, prova a prendere sulle tue spalle la mia croce, vediamo se hai il coraggio di dirmi che ancora Dio mi sorride e che la vita per me è bella. Quando io piango, quando io soffro, quando io sento la solitudine e l'isolamento, prova a prenderti tu la mia sofferenza, prova a soffrire con me un poco, prova ad avere un poco di compassione nei miei confronti, vediamo se poi è così bello quello che tu mi dici, è così vero, è così autentico. Lo è, perché Dio è così, ma ho bisogno di una dimostrazione pratica, ho bisogno di qualcuno che me lo ricordi, perché da soli non si va da nessuna parte. Questa è la sfida che abbiamo dopo la pandemia. Da soli non si va da nessuna parte. Proprio perché siamo stati isolati gli uni dagli altri, proprio perché la pandemia ha accentuato questa solitudine, questo isolamento, dobbiamo recuperare questa carnalità nei rapporti e dobbiamo recuperare questa carnalità nel rapporto con Cristo. Ecco perché adesso, quando celebro l'Eucaristia, mi commuovo sempre come un bambino. Prima ero un pezzo di monolite, ero un pezzo di ghiaccio, non piangevo mai. Adesso, se guardo una pubblicità del dentifricio, mi commuovo, per dire tale è stato poi il cambiamento emotivo, sentimentale che la mia storia personale ha provocato all'interno delle mie vicende. A proposito di carnalità, a proposito di Dio che nella parola e nella carne di un amico si fa presente nella tua vita, vi faccio vedere una scena di un film. Non vi dico il film, si intitola Amistad, è di Spielberg è ebreo, però vedere questa scena di un film, un ebreo che mi parla di Cristo crocifisso in una maniera così bella e straordinaria, qui siamo su una nave di schiavi neri che si erano ribellati, avevano preso in possesso la nave, poi sono stati invece di nuovo catturati e devono essere portati davanti a un tribunale lì dove saranno condannati a morte. In questa nave scoprono una Bibbia, vedono una Bibbia per la prima volta, schiavi che non sapevano di Gesù Cristo. Però, niente, sennò vi rovino tutto. Vi faccio vedere questa scena, dura pochi minuti, è sottotitolata, quindi vediamo se i potenti mezzi della comunicazione ci aiutano. È sottotitolato, loro sono neri, se vedono tanto, insomma, c'è il gioco di luce e di ombre, però ci sono i sottotitoli, si leggono. Avete visto? È un film meraviglioso, ve lo consiglio io guardo pochissimi, io nella mia vita avrò visto 10-20 film, ho il vizio poi di rivedere sempre gli stessi film, quindi mi perdo poi il tempo all'università il mio professore mi fece andare tutte le settimane al cinema per 2 anni, però poi forse lì mi ho avuto un po' di indigestione. Film bellissimo, ripeto, girato da un ebreo. Spielberg è ebreo, non è cristiano, sappiamo che gli ebrei con Gesù non vanno tanto d'accordo, eppure ha mirabilmente rappresentato il mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo, di come questo mistero riesce a incarnarsi nella vita di schiavi che da lì a poco verranno condannati a morte. Se c'è una cosa che mi piace sempre di questa scena o di queste scene è lo sguardo che questo schiavo ha nei confronti di questo testo che improvvisamente trova lì sulla nave, e questa capacità di andare oltre quello che è stampato su quel libro, cioè di capire che quella parola per lui diventa carne, cioè diventa presenza viva di Cristo, che per lui diventa speranza oltre la morte, cioè quella parola, quella persona gli dà quella speranza di sopravvivere a quella sofferenza, o meglio di sopportarla e di aprirsi all'eternità. Questa è la speranza. Io non so come spiegarvela altrimenti. Quindi abbiamo bisogno di uno sguardo, cioè di noi che capiamo la presenza di Cristo nella nostra realtà quotidiana, ma abbiamo bisogno noi di essere guardati, perché l'esperienza che vive lo schiavo, l'esperienza dello spirito che a lui si avvicina, gli parla al cuore e gli fa sentire una presenza. Domanda che faccio a tutti voi: in questo momento, nella vostra storia personale, vi sentite guardati da Gesù Cristo? Sentite questo sguardo di misericordia, di amore, di bontà su di voi? Oppure state lì, si dice in inglese in stand by, cioè lì né acceso né spento, come quando appunto c'è quella lucina rossa sul televisore, no? Che ti dice che il televisore è pronto ad essere acceso, ma che in realtà è spento. Quella lucina rossa c'è nel nostro cuore, abbiamo bisogno di qualcuno che prema il tasto del telecomando per accenderci e magari per spegnerci di nuovo, oppure c'è qualcosa che ci tiene sempre vivo, attenti, presenti a noi stessi, presenti a quello che ci accade intorno. Ci sentiamo supportati da Cristo? Perché questa è una domanda che dobbiamo farci tutti. È inutile fingere di star bene se io non sto bene. Io me ne accorgo con i miei parrocchiani, quando li vedo a messa, mi accorgo guardandoli se c'è qualcuno che sta bene o se c'è qualcuno che sta male. E magari mi avvicino, gli chiedo: ma che hai stamattina? E dice: come fai a saperlo? Ma guarda che dall'altare vedo tutto, anche qui vedo un po' i vostri sguardi, possiamo essere nascosti dalle mascherine ma gli occhi parlano. Ecco, dobbiamo avere questo coraggio, noi sacerdoti dobbiamo avere il coraggio di gettare il cuore oltre l'ostacolo, anche quando noi religiosi e sacerdoti siamo feriti, siamo colpiti dalla vita, perché noi non siamo esenti dai problemi, e la gente, voi che siete nostri amici, dovete aiutarci in questo. Noi non siamo dei superuomini, escluso Padre Leone, ma tutto il resto siamo persone umanissime. Siamo persone umanissime. Cioè, se Padre Leone mi mette la cosa nel caffè, la sambuca, lui vola, io sprofondo, capito? Cioè, lui ha i superpoteri, io no. Dobbiamo farcela questa domanda. E noi sacerdoti dobbiamo avere il coraggio di resistere quando siamo attaccati dal demonio, dalle tentazioni, magari approfittare anche di questa esperienza di deserto per capire anche gli altri come stanno. Perché noi sacerdoti in qualche modo siamo tutelati, se vogliamo, no? Io la mattina non devo uscire fuori a trovarmi un lavoro, ce l'ho già. C'è chi pensa al mio pranzo, c'è chi pensa alla mia cena. E certo, anch'io lavoro, anch'io porto soldi alla mia comunità, però è diverso rispetto a... Una cosa è un papà di famiglia che deve faticare, no? Con i propri figli, con la famiglia, eccetera. Una cosa è un religioso che trova tutto pronto, è facile per noi. Quindi ben vengano anche le prove nella vita che ci umanizzano e ci avvicinano alle sofferenze degli altri. Quindi questa domanda bisogna farsela, ma nel farsi la domanda noi sacerdoti dovremmo avere la forza e il coraggio di vivere al vostro fianco e di farvi capire che non siete soli, che magari nella comune sofferenza insieme forse troveremo una strada d'uscita, forse ce la faremo, no? L'importante è una cosa, con Dio bisogna avere pazienza. È vero che Dio ha pazienza con noi, quante volte nei peccati, no? Quanta pazienza Dio ha nei nostri confronti. Avete mai fatto caso quando si va in confessionale, sperando che ci sia ancora questa abitudine, perché da quello che vedo in parrocchia sempre meno gente si accosta al sacramento della riconciliazione, tutti vanno a messa. Io quando dico ai miei parrocchiani, dico: capisco che con il parroco non volete confessarvi, ma c'è una comunità a disposizione. Mi rispondono: ma noi che peccati abbiamo fatto? E io rispondo: ma beati voi, perché io i peccati li faccio, e ne faccio pure tanti. Quindi c'è questa perdita di senso del peccato, lo diciamo da 20 anni, eccetera eccetera. E però mai stancarsi di avere pazienza. Perché è vero, Dio ha pazienza con noi, con i nostri peccati, che sono sempre uguali, sempre gli stessi. Io quando vado dal mio confessore, mi siedo, il mio confessore mi dice: perché hai fatto questo, perché hai fatto quello, senza aprire bocca, già sa quello che io ho fatto. E fondamentalmente i peccati sono sempre quelli. Però io ho scoperto anche un'altra cosa dalla mia esperienza personale, piccola esperienza personale, che non può essere presa ad esempio. Accidenti, anche noi dobbiamo avere pazienza con il nostro padre, come fanno i figli con i genitori. Cioè non è che sono sempre solo i genitori i santi e i martiri, pure i figli sono martiri e santi, pure ci sono dei bravi figli che si prendono cura dei propri genitori. Cioè, anche noi dobbiamo avere pazienza col Padre Eterno, perché i suoi tempi purtroppo non sono i nostri. Non so per quale strano motivo io ho bisogno adesso del Signore. Dio interventista non è un Dio interventista, quindi il Signore dice: aspetta Ciccio, calmati, che devo prima sistemare alcune cose, poi arrivo lì a sistemare anche il tuo problema. Però nel frattempo cammina dietro di me, abbi fiducia, affidati. Quindi c'è bisogno di questa filiazione, di questo abbandono e di questo esercizio di pazienza nei confronti del Signore. Bisogna stare lì. Non bisogna togliersi dalla croce, bisogna stare lì, sanguiniamo, moriamo, va bene, con questa promessa che aveva lo schiavo, con questa promessa di essere comunque partecipe della resurrezione di Cristo. E questa è la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità. Cioè, in sostanza, mai stancarsi di guardare in alto. Ieri sera ho assistito a una scena meravigliosa. Ho fatto un matrimonio ieri sera, provincia di Piacenza. Sono stato a Brescia da alcuni amici. Usciamo dalla festa, si è mangiato l'ira di Dio. Io pensavo che fossero i calabresi, i siciliani, i pugliesi a essere abbondanti nei matrimoni, ma devo dire che anche voi lombardi avete il vostro perché. Si è mangiato una cosa che proprio... Insomma, uscendo dal matrimonio, insieme a questa coppia di amici, hanno tre bambini meravigliosi, fa il papà ai figli: guardate lassù le stelle, guardate quanto è bello il cielo stellato. Ma una cosa, io l'ho guardato, ho detto: ma tu sei un padre meraviglioso, ma sei stupendo. E dice: ma perché ho detto soltanto ai miei figli di guardare le stelle? E ti pare poco? Cioè, insegnare a un figlio di 7 anni di alzare lo sguardo verso il cielo e di ammirare le meraviglie del Signore. Come in un flash, infatti oggi ho cambiato, mi ero preparato in un modo, ho cambiato, ieri notte ho cambiato tutto, colpa di Padre Leone che dice che devo fare quelle cose della musica. Mi è venuto in mente una pagina, ecco perché parlo di letteratura, di musica e di cinema, perché sono degli appigli, no? Tu ti devi aggrappare a qualcosa per cercare un senso alle cose che ti accadono. E c'è questo libro che io leggo da ormai 10 anni a luglio. Arriva luglio, come se fosse Capodanno per me, io prendo in mano questo libro e lo rileggo. Non so quante volte l'ho letto, ormai ho perso il conto. Ed è di un'autrice americana, si chiama Flannery O'Connor. Chi si occupa di letteratura cattolica sa chi è. Una scrittrice morta a 24 anni. Io non so perché ho questa attrazione verso cantanti, musicisti, letterati che muoiono giovani. Cioè io ho la mia discoteca personale che è un cimitero praticamente, tutti artisti morti, ce ne fosse uno vivente, no? Sarà, non lo so. Lei è scrittrice cattolica, appassionata di San Tommaso d'Aquino, infatti chi ha fatto tomismo nei suoi racconti ci trova l'impianto filosofico, teologico di San Tommaso d'Aquino, ma questa è roba di intellettuali che non ci interessa. Non è che io sappia tanto di San Tommaso, io ho fatto l'università dai domenicani, ma non ero un bravo studente, però appassionato di letteratura sì. E dice questa scrittrice, il senso dei suoi racconti, lei ha scritto solo 2 romanzi, ma potentissimi, e una serie di racconti. Lei dice che il compito di uno scrittore cattolico è di raccontare la grazia così come interviene all'interno del territorio del diavolo, cioè del mondo. Dice raccontare la grazia nel territorio del diavolo, perché lei dice questo mondo appartiene al principe delle tenebre, però nonostante tutto la grazia di Dio agisce inesorabilmente, arriva quando meno te lo aspetti, ti precede e ti anticipa e ti aspetta. Quando ieri il papà ha detto al figlio una frase che non dimenticherò mai più: guarda il cielo, guarda che stelle, mi è venuta in mente questa pagina. Praticamente, ve la faccio breve, in questo romanzo si intitola La saggezza nel sangue. Non è un romanzo facile, per capirlo bisogna leggere almeno 2 o 3 volte e poi ci entri nella storia. Un romanzo comico, ci sono delle scene abbastanza grottesche, ma è un romanzo eucaristico. È un romanzo poggiato sul valore, sull'importanza dell'Eucaristia nella nostra vita. In che modo tu alimenti la speranza? Nutrendoti dell'Eucaristia. C'è niente da fare. In che modo tu vivi e sopravvivi? Mangiando. Lei dice che ormai nessuno guarda su al cielo stellato. Il cielo, Flannery in questo romanzo, è il regno di Dio. Le stelle e l'Eucaristia sono le tante ostie consacrate che appaiono come luce nel buio di tanti fedeli che celebrano la messa in tutte le parti del mondo. E dice in questo romanzo nessuno più guarda in alto, cioè nessuno più ha questo rapporto carnale con Cristo, che invece salva tutto e tutti. Infatti il personaggio di questo romanzo è un predicatore, si chiama AIDS, ed è il predicatore della Chiesa senza Gesù Cristo. Cioè dice questo predicatore che l'unica salvezza può venire da te stesso e che nessun altro può venirti a salvare. Invece, nella storia raccontata da questa scrittrice, la grazia interviene in maniera violenta nella sua vita. Cioè addirittura lo fa accappottare con la macchina, perché la macchina diventa la sua chiesa. Lui si ferma nei vari villaggi, sale sul tetto di questa macchina e dice, non credete in Gesù Cristo, credete in voi stessi. A un certo punto gli succedono delle cose stranissime, dei personaggi buffi, goffi, che gli impediscono di portare a compimento la sua missione. E sono personaggi di grazia, cioè sono personaggi che intervengono in momenti cruciali della storia di questo racconto. Sapete, non so se mai, siete mai stati a un concerto di musica. Sono appena reduce da due concerti. Dici, ma tu in convento ci stai o non ci stai? Ho la fortuna di avere dei confratelli che mi suppliscono. Sono stato inviato dall'Osservatorio Romano, sono stato sabato a Taranto, al festival musicale, uno dei più importanti d'Europa, e ho visto il concerto di una cantante che seguo da 40 anni, si chiama Nick Cave, che impersonifica questo personaggio dal vivo. Cioè, lo vedi, è un predicatore, ti dice che l'inferno sta per arrivare, che il Signore ti ha abbandonato, eccetera. E quei cretini che stavano lì, quelle migliaia di persone, ah, oh, che bello, lui ci diceva, state attenti che il demonio sta per arrivare, e tutti bravo, tutti ad applaudire. Succede così. Una cosa che mi colpisce sempre dei concerti dal vivo sono le migliaia di persone che si muovono. Noi qui quanti saremo? 100, 120, non lo so. Tu vai a un concerto, il più fesso dei concerti, non meno di 7.000, 10.000 persone. E ti chiedi, ma cos'è che spinge? Io ho visto padri di famiglia con figli piccoli. Io poi, uscirà presto un articolo per il giornale, ho intervistato il pubblico. Più che l'artista, sono andato nel pubblico a intervistare. Dice, ma cos'è che spinge? È curioso, cioè, cos'è che spinge una persona a farsi migliaia di chilometri? Un ragazzo da Napoli è partito alle 2:30, è arrivato lì nel pomeriggio, poi ripartiva di nuovo, andava a lavorare. Dice, ma chi te la fa fare? Dico io. E lui dice, la passione per l'artista. Ho intervistato e ritorna una ragazza sulla sedia a rotelle che si era spinta fino, c'era il palco per i disabili, lei ha lasciato il palco con la sedia a rotelle, si è spinta fino al parterre. Ho detto, ma scusa, ma chi te la fa fare? E lei mi ha detto, ho bisogno di toccarlo, perché se lo tocco il cantante mi dà quell'energia necessaria che mi permette di vivere. Cioè, questo è il mondo in cui viviamo. Non facciamoci illusioni, E io mi sono chiesto, cavolo, questa è una donna che soffre, cioè una donna sulla sedia a rotelle. C'è il povero marito rassegnato, mi ha detto, lei non sa l'Italia come me la fa girare, l'Europa, ogni volta che questo artista arriva mi devo mettere in macchina sull'aereo e devo accompagnarla fino a lì. Però ho detto, ecco, loro hanno trovato un senso. Mi è venuto in mente l'emorroissa, la scena, no? Se toccherò solo un lembo del suo mantello sarò guarito. Pensando a Flannery O'Connor, ho pensato anche a un altro gruppo musicale che ha composto una canzone terribile, bellissima, sul senso di questo romanzo. Cioè, sul racconto di Flannery O'Connor, gli U2, anni fa, incisero una canzone che si chiama Exit, poco conosciuta, che tratta proprio il combattimento della fede, di questo personaggio che è combattuto tra l'ateismo e la fede. Vi faccio vedere il video, una canzone terrificante, sicuramente avrete una reazione, un po' di repulsione verso questa canzone, però voglio aprirvi una finestra su un mondo che noi cattolici raramente sappiamo guardare, non vogliamo mai affacciarci verso questo mondo. Il cantante trova l'ispirazione dal decimo capitolo di questo libro e racconta la sua crisi di fede. E lui dice sempre che dal vivo questa canzone quasi mai la fa, perché ogni volta che suona questa canzone si sente come tirato giù nelle tenebre. Per salvarsi da questa esperienza, l'artista che fa? Chiude l'esibizione con un'altra canzone che si intitola Gloria. Una canzone, una versione del 1975 di un artista che si chiama Patti Smith. Patti Smith che cosa ha fatto? Ha preso questa canzone degli anni 60, l'ha cristianizzata, cioè l'ha riportata vicino a Gloria che noi recitiamo alla Santa Messa. Quindi questa canzone parte con questo cantante che canta la sua crisi di fede, una canzone durissima, che però poi si chiude in Gloria, cioè riesce ad attraversare le tenebre e a trovare una luce che si accende nel suo buio. Se vi va ve la faccio ascoltare, vi va? Un po' di rock ci sta bene. Padre Leone, lo sapevi quando mi hai chiamato cosa? Vabbè. Se vi lamentate, non date la colpa a Padre Antonio, date la colpa a Padre Leone. Anche se non conoscete l'inglese, non importa. I primi 3 minuti è la terribile lotta di questo artista contro il demonio. No, lui vuole rimanere aggrappato alla sua fede, ma non ho più motivo per farlo. Però improvvisamente, come accade nella nostra vita, si accende un lumicino nel tunnel buio della nostra esistenza che ci fa stare comunque in piedi. Consiglio di guardare la postura del cantante. I primi 3 minuti è ripiegato su se stesso, ma a un certo punto sta in piedi. You know I got the cure, you know I went astray. I used to stay away to drive the dreams in a way. I wanted to believe in the hands of love, the hands of love. Insomma, è urticante questo brano, no? È un brano che mi commuove sempre, anche adesso mi sono commosso ad ascoltarlo. Avete notato la postura dell'artista, del cantante, Bono Vox? Che, per esempio, gli U2 sono una di quelle band che attingono di più dalla Sacra Scrittura, soprattutto dai Salmi, dal Vangelo. Sono una delle band che consiglio sempre di ascoltare ai ragazzi. ripeto, questo brano tratto dal romanzo di Flannery O'Connor, scrittrice cattolica, romanzo fondato sul mistero dell'Eucaristia. Lui qui parla della possibilità di perdere la fede nell'Eucaristia. Dice: l'unico modo che ho di cantare questa canzone è di aggrapparmi a un'altra canzone che si intitola Gloria, che gli offre questa via di uscita da questa disperazione. Io ho avuto l'opportunità qualche anno fa di intervistare Patti Smith, che è l'autrice della canzone che lui alla fine canta, Gloria. Questa canzone è del 75 e inizia con una frase sibillina: Gesù è morto in croce per i peccati di qualcuno, non per i miei. Questa frase, nel corso della... Patti Smith, per chi sa di musica, è una delle artiste seminali della musica punk rock mondiale, cioè il suo stile musicale ha generato altri generi musicali. Centinaia e centinaia di band musicali che oggi sono di successo devono il loro successo alla ricerca musicale di questa artista. Ho avuto modo di conoscerla, a tal punto che ci scambiamo ogni tanto degli SMS. Lei abita a New York, io abito in Calabria, pensate che razza di collegamento. E l'ho intervistata per l'Osservatore Romano ed è stato un incontro meraviglioso, bellissimo. Io avevo timore di essere deluso, perché ho intervistato diversi artisti, tornavo a casa e distruggevo i loro dischi, cioè persone pessime, bugiarde, perché ricordatevi sempre che i libri, le canzoni sono migliori di chi li scrive, questo è fuori di dubbio, lo dico io che scrivo libri, quindi i libri miei forse sono migliori di me. E invece è stato un incontro meraviglioso e lei subito, siccome questa canzone le ha procurato diversi fastidi, quando suonò nell'aula Paolo VI diversi anni fa, fu veramente massacrata dalla stampa cattolica in virtù di questa di questo fraintendimento. Lei scrisse quel brano che aveva circa 20 anni, quindi aveva tutta l'energia, la spregiudicatezza di una ventenne. E lei mi disse: sai padre perché ho scritto quella frase? Senza che io glielo chiedessi. Ma io non sono qui a farti questa domanda perché so il senso della tua canzone. Però lei aveva bisogno di esplicitarlo, perché sapeva che l'articolo sarebbe stato messo sull'Osservatore e che avrebbe in qualche modo, come dire, zittito i suoi detrattori. Dice: ho scritto quel brano, quella frase, perché credo in Gesù Cristo, credo nella sua persona, ma come ragazza ventenne non volevo essere io responsabile di quel crimine, quindi ho scritto quella frase che è stata fraintesa negli anni a venire. E io però poi lì è iniziato un discorso di natura spirituale, cioè non è stata più un'intervista, è stato un dialogo tra una persona che aveva bisogno di un sacerdote. E io le dissi: guarda che in realtà Gesù è morto a causa delle tue colpe, tu sei responsabile della sua morte, ma per fortuna sei responsabile della sua morte, per fortuna che lei è morto per te. Allora si è aperto un dialogo meraviglioso, abbiamo parlato dell'Eucaristia, della passione di Matteo. È stata anche una cosa bellissima. Ecco, se uno guarda un video del genere senza conoscere alcune informazioni, sti drogati, sti scellerati, buone gente che non vale niente. Intanto, se tu vai a un concerto degli U2, non basta San Siro come stadio a contenere la gente disposta a spendere 300-400 euro per 2 ore di spettacolo. Ci sarà un perché. Se la musica tira 100-110.000 persone, Vasco Rossi, quello che è successo, io non amo Vasco Rossi, non è il mio genere, ma uno che ti fa 110.000 spettatori, ti chiedi, ti poni la domanda: ma perché in chiesa non ci va nessuno e da questa gente vanno centinaia di migliaia di persone? Perché evidentemente hanno un modo di comunicare che arriva dritto al cuore. Sono attrattivi, a modo loro lo sono, sono furbi, riescono a pianificare tutto per bene. Perché lo fanno? Perché ci riescono? E perché noi no? Perché ormai non siamo più attrattivi? Perché le canzoni, l'arte, la musica, la letteratura, il cinema, una speranza te la dà. Ti dice, ma forse oggi ce la posso fare. Quando ascolti una canzone dici, ma va tutto a rotoli, però come dice il cantante, forse oggi ce la farò. Ma può una canzone reggere il paragone con la parola di Dio? No, non regge. Eppure la gente cerca la salvezza nei posti sbagliati, con le persone sbagliate. Io amo la musica, ma non indicherei mai a un ragazzo di ascoltare un cantante anziché leggere il Vangelo. Però puoi far arrivare il ragazzo attraverso, gli fai fare quel cammino, però poi sai dove lo devi portare. Mai fermarlo lì. Dici, guarda, quest'artista cita San Paolo Apostolo, io ho conosciuto la Bibbia, avevo 20 anni, ascoltando i dischi di Patti Smith, perché lei continuamente citava testi di San Paolo Apostolo. A un certo punto, quando ho letto sulla copertina di un disco, ho combattuto la buona battaglia, tra parentesi, San Paolo Apostolo, io ho detto, la buona battaglia, perché una battaglia per essere buona? Sono andato in sagrestia, ho rubato la Bibbia al mio parroco. Pensate che la mia salvezza nasce sempre da dei furti, non so per quale motivo. Non racconto gli altri furti, se no rischio di essere denunciato. E da lì è cominciata una conoscenza, lì mi sono accorto di una presenza, no? È lì che dobbiamo tornare. Però se non lo facciamo noi cristiani, chi lo deve fare al posto nostro? Chi di noi ha il coraggio di riprendere in mano la Bibbia e di aggrapparsi alla parola del Signore per trovare speranza? Non lo facciamo più neanche noi. Quando si proclama la parola di Dio durante la messa, è chi guarda l'orologio, chi risponde al telefono, chi si addormenta, chi si appoggia alla colonna. Cioè, poi dici parola di Dio e senti quella voce moscia, andiamo, grazie a Dio, manco capisci cosa hanno detto. Tu vai in un concerto rock e vedi gente che si sgola, si toglie tutto, si accalca sul palco. E dico, ma chi siamo io? Sono due mondi paralleli che non si incrociano. Ci abbiamo perso l'entusiasmo. Dice il mio vescovo, dice, prima c'erano i credenti non praticanti, mo ci sono i praticanti non credenti. Secondo me è vero. Secondo me è vero. Una buona parte dei praticanti in chiesa non crede più. Lo fa per abitudine. Come mi disse una signora che partecipava a tutte le messe, tutti i giorni la vedevo, c'erano due funerali in parrocchia, presente. Due messe feriali, presente. C'era la novena al cuore immacolato, presente. E dico, ma signora mia, ma basta una messa, non è che devo. E no, padre, io mo piglio i punti. Poi se casomai domani dovesse esserci qualcosa, io mi trovo il lavoro già fatto. Ma lo disse con una serietà che mi fece spavento. Dice, ma roba da matti, cioè, questa è la fede del popolo. No, no, più due punti, poi se muoio, se c'è qualcosa, presento una tessera a dire vengo a ritirare il premio, no? Ma questa non può essere una fede vissuta, non può essere una fede, una speranza che attira qualcuno, no? Chiudo, so che sto sforando parecchio, ma da buon terrone ho cominciato in grave ritardo. Parlavo prima degli orfani. Ripeto, io non so se ho parlato di speranza oggi, non lo so. E tempo fa, c'è in rete, trovatela, mi hanno chiamato a fare una testimonianza a San Giovanni Laterano, nel mese di marzo. Ed è una cosa che non ho detto a nessuno, soprattutto ai confratelli bassionisti. Poi, avendo la Scala Santa a pochi metri, a 300 metri, mi chiamano a fare questa testimonianza a San Giovanni Laterano. Parlo della mia esperienza drammatica e comunque risolutiva con papà, torno a casa, due miei carissimi amici, tutti e due musicisti, mi dicono, senti, tu hai avuto modo e l'opportunità di parlare, atei convinti, cioè non, perché tanto ormai questi sono, il popolo che abbiamo davanti è quello, sei un popolo senza fede. Io non mi cullo dei gruppi interni alle nostre comunità che ci popolano, no? Cioè, ah, che bello, c'è il gruppo tizio, se poi esci fuori non sei nessuno. lo sguardo verso la realtà bisogna sempre averlo. Insomma, questi due amici mi fanno: senti, tu hai avuto l'opportunità di raccontare la tua storia di orfanenza, adesso dobbiamo averla anche noi. Cioè adesso tu ci devi dare la possibilità di parlare del nostro dolore. Io dissi: ma in che modo? Ci troviamo loro due, gente sposata, con figli, ci troviamo tutti i venerdì in un pub. Io già ho sentito pub, la birra, la cosa, mi piace, e ci troviamo in un pub e ci devi ascoltare, cioè davanti a un bicchiere di birra mi devi dare, ci devi dare la possibilità di raccontare il nostro dolore. Io lì subito ho capito una cosa, che avevano visto in me la loro stessa ferita. Quando vedono in te una ferita guarita che invece in loro sanguina, è lì che si crea l'unione. Quando è che noi ci siamo innamorati di Cristo crocifisso? Quando io in Cristo ho rivisto la mia stessa ferita, quando io nelle sue piaghe ho visto la mia piaga, quando io in Gesù ho visto un amico a cui potevo aggrapparmi. Loro non l'hanno visto Gesù Cristo, hanno visto purtroppo soltanto me. Ora è nato quello che io ho definito il club dell'orfananza, che in realtà sta diventando una nazione di orfani. Cioè da un piccolo incontro in un pub, noi adesso praticamente stiamo facendo il pub di tutta la città e provincia, perché portiamo i nostri liquori e ci cacciano via a calci, perché non sono ammessi i liquori, portiamo la grappa, il vino eccetera, lì si beve solo birra. Praticamente noi ci sediamo, parliamo di musica, perché essenzialmente si parla di quello, ma subito si va verso l'esperienza di orfananza. Cioè, e loro hanno messo le regole di partecipazione a questo incontro. Se sei orfano di padre puoi partecipare, se no vai via. Abbiamo allargato un po', siccome poi le richieste hanno cominciato ad arrivare, uno dei due ha detto: vabbè, però è importante che uno dei due genitori almeno sia moribondo. Cioè, capite? Perché? Perché loro dicono: uno qualunque non può partecipare a questo incontro, devono capire cosa significa essere orfani. Se non lo capisci, se tu questa esperienza non la vivi, non potrai mai capire il mio dolore. Loro, questo si chiama compassione, loro chiedono compassione, e la compassione tu puoi darla e gli dai speranza solo se quel dolore lo hai vissuto, lo hai attraversato e in Cristo lo hai vinto. Vi posso dire che l'esperienza pastorale più forte che io abbia mai vissuto in vita mia, più forte, è la più autentica, la più vera. L'altra volta siamo arrivati a un punto tale di condivisione di dolori che loro stessi si sono resi conto di non farcela più. Poi sono uomini, sono virili, poi sai, l'uomo meridionale non piange mai, no? Ma gli occhi erano lucidi di parecchie persone che erano lì, che usano, siccome sono tutti musicisti, chi chitarrista, chi batterista, chi insegnante di musica, hanno smesso di parlare e hanno cominciato a ritmare una melodia sul tavolo. Un dolore indescrivibile. Con la musica mi stavano dicendo: stiamo male, ci devi aiutare. A un certo punto un musicista si gira verso, finita quella melodia strana, che cioè uno ha cominciato a battere i pugni sul tavolo e gli altri lo hanno seguito. Non riuscivano più a parlare, non ce la facevano più, il dolore era hanno ripreso storie di abbandoni di padre. Uno mi dice: senti, padre Massimo, adesso ci hai rotto le scatole. Sono mesi che veniamo qui a parlare delle nostre sofferenze. Scusate se uso questa parolaccia, ma dà il senso del pathos che abbiamo vissuto quella sera. Mi disse: mi devi dire come cazzo hai fatto a risolvere il tuo problema col tuo papà, perché io non riesco a capirlo. Come hai fatto a uscire fuori da quell'inferno? Io ho bisogno di saperlo. Un uomo senza fede. Loro non hanno questa fede. Vedo che Dio è ingabbiato in loro e Dio mi chiede: apri queste gabbie, aprile, fammi uscire, fai in modo che io esca e mi presenti a loro. Quindi sto cercando in tutti i modi di trovare una chiave che possa aprire queste porte. In un pub, non in un incontro di famiglia laica passionista, in un pub di ubriaconi, di gente senza Dio a cui non dai due lire. che ti chiedono una cosa del genere. Però poi è successo un piccolo miracolo e chiudo e me ne vado. E ho chiamato proprio questo ragazzo che insegna chitarra jazz al Conservatorio di Milano, quindi non è uno qualunque, cioè un insegnante di musica del Conservatorio. Ti senti, ti andrebbe di fare un concerto acustico al Santuario? Lui è rimasto. Dice, ma io non ho mai suonato in una chiesa. Beh, c'è sempre una prima volta. Insomma, è venuto e ha, guarda, una scena di una bellezza straordinaria. Prima lo vedo a messa, stavo celebrando messa e lo vedo che gironzolava intorno alla chiesa. È venuto il giorno prima, ha fatto un sopralluogo, eccetera. A un certo punto gli ho fatto mettere gli strumenti davanti all'altare, perché c'era l'altare sollevato, se metti qui gli strumenti, suona qui, fai tu il tuo concerto di musica classica, acustica, eccetera. Piazza i suoi strumenti, dopo mezz'ora vedo che aveva tolto gli strumenti, aveva messo un tappetino nero e aveva messo su questo tappeto gli strumenti e lì lui sarebbe stato per suonare. Scusa, ma una curiosità, perché hai messo questo tappeto nero intorno all'altare? Ha detto, senti padre, io non sono credente, però ho la percezione di essere in un luogo sacro. E io da profano non lo voglio profanare, non voglio mancare di rispetto a questo luogo. Quindi metterci questo tappeto significa rispettare il luogo dove io sto. Cioè, ditemi voi se non è una professione di fede questa. Ditemi voi se non è una professione di fede questa. A un certo punto finisce, nel bel mezzo del concerto, lui aveva detto, no, io non parlo, io suono e basta. Non... Ma come, sono pezzi acustici, fai una breve introduzione, se no il pubblico non capirà nulla di quello che suoni. No, se vogliono capire, capire, basta. A un certo punto ferma il concerto, piglia il microfono e dice, sentite, io una cosa la devo dire. Io sono un uomo senza fede, però sto disgraziato di padre, è l'unico che mi fa dubitare del mio dubbio. Ma io ne becco di improperi, di insulti da parte dei miei parrocchiani. Mi dicono che sono un disgraziato, che non valgo a niente, che ho distrutto la parrocchia. Ma una cosa del genere mi salva. Dico, ma che bello. Che... E un'altra cosa è successa. Poi veramente finisco. Sempre in questo club dell'orfananza facciamo la prima comunione a domicilio a un uomo di 58 anni. Con la moglie malata di cancro che sta per morire, due figlie. A un certo punto facciamo la prima comunione a casa, perché si chiedeva, si domandava, cioè io non parlo mai di fede con loro, non nomino mai Dio, mai, lo lascio fare tutto a loro. E in loro si è accesa una speranza. Cioè alla fine sono loro che mi trasmettono la speranza per questa vita. Dico, accidenti, fuori dai nostri recinti c'è un mondo che vive. Quindi mi raccomando, quando tornate a casa, oltre che dare la carezza ai vostri bambini, come disse un papa famoso, accendete la speranza nelle persone che vi guardano. Non importa se state morendo dentro, rimanete fedeli ad una promessa. Dio è fedele, Dio ci salva. Dio non è uno che mente, non è uno che dice bugie. Dio, se mi dice ti salverò, mi salverà. So, questa è la mia speranza, questa è la mia speranza. Però nel frattempo tieni accesa la speranza anche di chi ti sta vicino. Voi non potete oggi tornare a casa, che pesantezza, sicuri che sia stato così. Però, accidenti, tra poco festeggeremo i 25 anni di Padre Antonio, celebreremo messa. Io non posso uscire dalla messa scontento. Non è possibile. Dio si è fatto carne, Dio è lì con me, il mistero è davanti a me. Mi nutre, mi fa bene, mi rinnova la vita. Questo è Gesù Cristo. E io lo devo dire agli altri. Il pane che io mangio non è per me, è per gli altri. Tanto io sono già salvato. Nella mia disperazione e peccati, Dio già mi ha salvato. Io devo portare la salvezza agli altri. A chi oggi è rimasto a casa e una speranza non ce l'ha. Capite? È il compito che noi abbiamo. Non importa se hai 70, 80 anni, se sei rimbambito, sclerotico e non ti ricordi come ti chiami. Fai vedere la luce nei tuoi occhi. Quella luce attirerà qualcuno, così come è stato per me. Io non ho meriti, questo famoso club dell'orfananza, non ho meriti, non ho chiesto niente, non ho organizzato nulla, sono loro che fanno tutto. Venerdì prossimo ci incontriamo, loro già sanno la location, sanno già il pub, cioè, andiamo lì che possiamo portare la grappa, andiamo lì che siamo all'esterno, non si accorgono di niente. Arrivi ad avere un gruppo di 15-20 persone che piangono, che ti dicono tirami fuori da questo dolore. sembriamo la comunità degli alcolisti anonimi certe volte, no? Tanti anonimi, no? Perché stanno lì con la birra in mano. Pensate quanto bene potete fare voi nelle vostre case, nelle vostre famiglie, con i vostri vicini di casa, no? Si parte dalla musica, dalla letteratura, però poi si arriva sempre a Gesù Cristo. Spero di non avervi scandalizzato, spero di rimanere amico di Padre Antonio. Padre Leone ormai mi conosce e mi sopporta da tantissimo tempo. Ringrazio voi che con molta pazienza mi avete ascoltato, sperando di vederci una prossima volta. Grazie a tutti.